Allora, sono le 18.22, iniziamo questa commissione, presente Vice Sindaco Fabri, la dottoressa Mussini, ed è in arrivo la consigliera Gagliotto che sostituisce il consigliere Martinelli. Do la parola a Fabri o alla dottoressa Mussini.
Ma proprio solo brevemente, perché questa stesura di bilancio ha vissuto un iter particolare. Era nostra volontà fin da diversi mesi fa di anticipare i tempi di questo bilancio. La congiuntura che ha portato alle elezioni l'anno scorso e a un nuovo governo, già direi a luglio del 2018, in un ordine congiunto di noi Lista Civica e Insieme per il Centro-Sinistra, avevamo sollecitato tutta una serie di azioni e di finanziamenti anche relative ai comuni del cratere. Di questi elementi, uno in particolare, seppur una risorsa in calo, ma comunque sempre una risorsa importante, che è l'IMU inagibili, era ancora del tutto insicura, anche se ci siamo adoperati nel periodo precedente, nel periodo autunnale, ad avere rapporti sia con la Regione che col Governo. Soltanto a fine novembre abbiamo avuto la certezza che questa risorsa poteva essere inserita a bilancio. Do il benvenuto a Gloria Gagliotto, quindi si completa la rappresentanza di maggioranza e anche la rappresentanza qualificata. Quindi semplicemente era per ricordare che sia noi che Insieme per il Centro-Sinistra ci eravamo impegnati a sostenere queste risorse, di cui però abbiamo avuto la conferma soltanto molto tardi, e chiaramente è risaputo che l'iter del bilancio è stato molto lungo e complicato, di modo tale per cui siamo oggi, con secondo me un mese di ritardo rispetto alla nostra volontà, ad affrontare il bilancio che comunque è arrivato e sta facendo il suo percorso. Do la parola alla dottoressa Mussini.
Buonasera. E la documentazione che ho preparato questa sera è solo la nota integrativa e la relazione del revisore al bilancio come distribuzione. Poi però qui in mezzo al tavolo ho messo a disposizione tutto il materiale che ho inviato. Quindi se volete poi eventualmente discutere, guardare qualcosa, sia gli strumenti, qua abbiamo, io vi ho inviato comunque le delibere degli strumenti di programmazione, che sono il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e il fabbisogno del personale, la nota di il piano delle alienazioni, il piano delle spese di funzionamento, e la nota di aggiornamento al DUP col parere del revisore e la delibera di approvazione in giunta, e poi tutti gli allegati del bilancio che abbiamo approvato in giunta più altri due allegati che poi aggiungerò in consiglio. Quindi questa è la documentazione. Se volete poi chiedere qualcosa, io procedo subito col bilancio. Se volete, io ve la do. Certo, certo, non è un problema. Dopo vediamo se serve anche a Gloria, facciamo una copia, altrimenti puoi prendere questo. Questo è disponibile. Certo, sì, non è, comunque eventualmente si può stampare. Io non l'ho. C'è una copia completa, quindi qua una è già pronta. Dopo non è un problema, era solo per non stampare troppa carta, perché abbiamo degli allegati che sono enormi e alla fine danno anche poche informazioni, quindi per questo motivo, ecco. Allora iniziamo con la nota integrativa, e spiego il bilancio seguendo un po' la nota integrativa, che è quella che appunto riassume un po' la costruzione del bilancio di previsione. Allora, innanzitutto la legge di bilancio ha introdotto diverse novità quest'anno, tra cui non ha confermato il blocco delle aliquote e delle tariffe. però il comune ha scelto di non aumentare nelle aliquote e nelle tariffe, quindi vedrete poi in seguito che sono confermate sia le aliquote IMU che l'aliquota dell'addizionale, e nello stesso modo anche le tariffe non abbiamo fatto nessuna delibera di aggiornamento in quanto sono confermate. E poi un'altra importantissima novità è che è stato superato il pareggio di bilancio. Non abbiamo più, noi prima avevamo, oltre l'equilibrio del bilancio, che poi vediamo che è nella natura stessa, è uno schema che fa parte del bilancio, ed è proprio la natura del bilancio finanziario che prevede questi diversi equilibri, tra cui un equilibrio generale, equilibrio di parte corrente, equilibrio in conto capitale, e da tanti anni, da una ventina d'anni, c'era anche uno strumento aggiuntivo che prima si chiamava patto di stabilità. Poi negli ultimi anni è cambiato, è diventato un po' meno complesso forse rispetto prima e si è chiamato pareggio di bilancio. Praticamente è un conteggio, sempre un equilibrio di bilancio che tiene però conto di, non tiene conto di alcuni elementi, alcuni titoli e altri elementi del bilancio. E questo cosa comportava? Comportava che e se veniva applicato avanzo, questo non poteva essere conteggiato ai fini del pareggio, sia avanzo che debito, se veniva contratto del debito. Questi due elementi non potevano essere conteggiati come risorsa per il pareggio di bilancio. E pertanto, se non c'erano delle condizioni tali per cui il pareggio di bilancio alla fine, il totale, rimaneva positivo, non si potevano applicare avanzo per fare nuovi investimenti, quindi un ente poteva avere tanto avanzo ma doveva comunque conservarlo e non applicarlo. Questo era questo ulteriore schema, meccanismo, che è stato finalmente con la legge di bilancio è stato tolto, non c'è più. Quindi noi abbiamo tutto l'avanzo disponibile, si può applicare senza tenere conto di questo limite, che comunque noi avevamo un limite molto positivo, anche perché avevamo fatto delle cessioni di spazi negli anni passati. Poi abbiamo il termine dell'approvazione del bilancio, che è stato differito al momento, c'è un decreto, quello del 7 dicembre 2018, che lo differisce al 28 febbraio 2019, ma c'è un accordo in conferenza Stato-Città che lo differisce addirittura già al 31 marzo. Noi il bilancio l'abbiamo approvato in giunta il 7 gennaio. L'equilibrio di bilancio complessivamente per l'anno 2019 è garantito, oltre alle poste normali del bilancio, diciamo, a un'applicazione di avanzo presunto pari a circa 1.081.000 e un FPVU entrata pari a circa 312.000 euro. A pagina 7 vediamo l'equilibrio di parte corrente. Allora, l'equilibrio di parte corrente, questo ve lo leggo un attimo, la previsione 2019, è dato dal titolo primo delle entrate, dove abbiamo le entrate di natura tributaria più il fondo di solidarietà comunale, che è pari a 5.230.000 arrotondo. Titolo secondo, trasferimenti correnti pari a 2.334.000. Titolo terzo, entrate extratributarie 1.048.000. Un utilizzo di avanzo di amministrazione presunto di 176.000 euro, che vediamo, anzi ve lo dico subito nel dettaglio di che cosa si tratta. Si tratta di 116.000 euro di contributi della Regione per spese di traslochi e depositi temporanei. Pagina 34, scusate. Dichiarati totalmente inagibili, cioè sono contributi che ci ha anticipato, che ci ha versato la Regione nel 2016 e li abbiamo ancora in avanzo e quindi li applichiamo per poterli poi dare a chi appunto aveva delle immobili inagibili. Poi 20.011,16 contributi dalla Regione per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, è un importo che ci è stato erogato a fine 2018 Quindi non c'è stato modo di riuscire ad assegnarlo entro l'anno e pertanto l'abbiamo inserito nell'avanzo presunto. Poi 40.000 euro di avanzo vincolato dall'ente con la delibera di consiglio di novembre, di variazione di bilancio di novembre, e per il bando sostegno dell'occupazione nel territorio comunale attraverso l'erogazione di incentivi a fondo perduto, che era già stato approvato, la giunta già l'aveva approvato e anche una determina successiva aveva approvato il bando, però non sono stati assegnati questi contributi e pertanto secondo l'armonizzazione contabile l'abbiamo mandato, andrà in avanzo con il consuntivo 2018 e pertanto è conteggiato come avanzo presunto e viene applicato. I 176 sono praticamente provengono tutti, allora i 116 provengono già dal consuntivo 2017, i 20.000 invece sono arrivati dalla regione a dicembre o a fine novembre, se non ricordo, e quindi l'ho inserito io come avanzo presunto perché è un trasferimento vincolato. Cioè la Regione ci ha dato questo trasferimento, che è un trasferimento destinato proprio per le barriere architettoniche. I 40.000 invece, visto che era comunque un progetto dell'ente, che non aveva delle entrate vincolate per questo, era stato vincolato dal Consiglio con l'ultima variazione di bilancio. E quindi sì, questi importi li trovate nell'avanzo presunto. Poi abbiamo. No. L'FPV intendi?
Perché passa in FPV?
Non l'abbiamo, lo passiamo. Visto che viene comunque l'accordo, viene sempre firmato a fine anno.
Quindi
lo possiamo tenere, cioè non va in avanzo. Quindi per il fondo però non è stato spostato perché non era ben definito, cioè bisognava lo facciamo con riaccertamento dei residui. Però sì, viene conservato.
Sì.
Sì, sì, no, non solitamente viene sempre sottoscritto entro la fine dell'anno, sì. Poi abbiamo questo grazie appunto al fatto che abbiamo potuto iscrivere il trasferimento compensativo dallo Stato per l'IMU sugli immobili che sono inagibili per un totale che poi vediamo di 625.000 euro e pertanto una parte di questo importo è stato, o comunque una parte dell'equilibrio di quello che rimane dall'equilibrio di parte corrente viene destinato agli investimenti, quindi 192.110 è una quota destinata agli investimenti. Le spese correnti sono pari a circa 7.806.000 e il fondo crediti dubbia esigibilità, che è un di cui delle spese correnti, è 145.000 euro, rimborso prestiti 791.000 euro.
Non hai usato concessioni per la parte corrente?
No, non abbiamo utilizzato oneri di urbanizzazione in parte corrente, esatto. Anzi, la parte corrente c'è un avanzo di parte corrente che viene utilizzato in parte investimenti. Infatti poi a pagina 8 c'è riportato che non utilizziamo gli oneri di urbanizzazione. Sempre a pagina 8 abbiamo l'equilibrio in conto capitale. L'equilibrio in conto capitale, abbiamo un fondo pluriennale vincolato in entrata, che sono tutta una serie di lavori, interventi, diciamo meglio, che sono stati la cui gara è stato approvato il progetto e anche la gara o comunque la determina a contrattare entro il 2018, però non sono stati affidati e quindi sono stati spostati con l'FPV con determine di fine anno. Poi titolo quarto dell'entrata e sono 312.000 euro circa. Titolo quarto dell'entrata 5.806.000 euro. avanzo di amministrazione 905.260,96, che poi lo vediamo, anzi finisco di leggere, poi lo vediamo subito, e poi 192.110 euro di risorse che arrivano dalla parte corrente, e pertanto complessivamente la spesa in conto capitale è pari a 7.216.505,67. Sempre a pagina 34 è descritto dettagliatamente l'avanzo presunto vincolato applicato alla parte investimenti. Di questi 905.260,96, 267.052,85 che sono trasferimenti dalla regione per il sisma, 126.428,48 per l'intervento di riqualificazione e ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto sulla Secchia, 2.988 per l'intervento di riqualificazione ed ampliamento della scuola d'infanzia Sorella Gazia 9 di Modena, 87.636,37 per i lavori del municipio di Novi di Modena, 50.000 euro per l'intervento di ricostruzione sede Associazione Arci di Rovereto ex Omni, 3.008,11 sono ancora i trasferimenti dalla regione per gli idrocarburi che ci furono dati nel 2017, che erano stati utilizzati per spese di trasporto, cioè erano stati utilizzati per l'acquisto di autoveicoli, e comunque erano vincolati a spese di trasporto, in parte investimenti, che non sono stati usati nel 2018, ma erano stati messi a bilancio, li utilizziamo nel 2019. Poi 635.200 avanzo vincolato dall'ente con la delibera di consiglio di variazione di novembre, 400.000 euro intervento di ricostruzione del polo scolastico di Rovereto, 55.000 euro intervento di riqualificazione del centro del riuso Novi, 53.800 per l'intervento di copertura del cimitero di Novi, 126.400 per l'intervento di riqualificazione area ex mappa Rovereto in zona eventi ed attività polivalente. Giusto perché siamo qui, vi guardiamo un attimo la pagina 33, visto che siamo comunque su questo argomento, che è la determinazione dell'avanzo presunto. Allora, per poter applicare dell'avanzo il bilancio di previsione, prima è necessario fare una valutazione di quello che potrà essere l'avanzo a fine 2018, nel momento in cui, questa è una presunta, in quanto il bilancio 2018 non è ancora chiuso. Da qui abbiamo un avanzo presunto di 5.280.305,52. Così, diciamo così, suddiviso: 724.382,53 la parte accantonata, questa è una parte di avanzo che non si può toccare perché in particolar modo, o comunque in particolari 702.687,60 è un accantonamento a fronte di entrate di dubbia esigibilità che sono iscritte a bilancio. Quindi non possono essere applicate, tutt'al più possono essere cancellate a fronte di cancellazione delle relative entrate. Poi abbiamo la parte vincolata, che è 1.904.403,88, divisa in vincoli di legge, vincoli da trasferimenti, vincoli da mutui e vincoli attribuiti dall'ente. E la parte, abbiamo una, quindi una parte destinata agli investimenti, che è l'avanzo che proviene dalla parte investimenti, dall'equilibrio di parte investimenti, avanzo presunto. Il resto è la parte disponibile. Di questo, quindi, noi possiamo applicare solo un di cui della lettera C della parte vincolata, che pare 1.904.403,88. E di questo abbiamo applicato 1.081.917,43, di cui 406.717,43 che arrivano da trasferimenti e 675.200 da vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
Quindi 1.904, di cui 905
1.081.000 applicato. Quello è il totale del vincolato, sì, la differenza è comunque quella lì, 905.000 parte investimenti, 176.000 parte corrente, sì, certo, sì. Sì. Torniamo alla parte, a pagina 8.
Scusa, non mi è chiaro solo... I vincoli derivanti da legge da principi contabili, quindi per cosa c'è lì dentro? È il fine mandato? No.
Te lo dico.
No, il fine mandato è il momento. Scusa, direi. Sì, scusa, nella parte cartonata. Mi saluto lì dentro, c'è.
Allora. No, no, ce l'ho, non è mica un problema. Sono praticamente il 10% delle alienazioni che sono state fatte dal comune negli anni. Quando si aliena un bene del comune, il 10% deve essere accantonato per poterlo poi utilizzare per soprattutto per mi viene la parola, estinguere dei mutui. Quindi si tratta di quello. Sono 38.876,59, era un importo, avevamo già un importo di 23.434,89 nell'avanzo 2017, a cui aggiungiamo 15.441,70 quest'anno.
Invece la parte con i vincoli formalmente attribuiti dall'ente abbiamo dentro i 635, i 40.000.
Sì, abbiamo, sì, poi c'è forse anche qualcosa, allora un attimo, in più, perché... Poi io se c'erano, allora solitamente quando preparo l'avanzo presunto, se in quel momento sono a conoscenza, perché comunque il bilancio non è ancora chiuso, poi tra l'altro quest'anno alcune informazioni c'erano, ma comunque non tutte perché eravamo a fine anno, ma se sono comunque a conoscenza di spese che non vengono realizzate, spese di investimento, o anche spese corrente che comunque l'ente, l'amministrazione, cioè che erano già state programmate, io le inserisco nella parte vincolata dall'ente, cioè non mi aspetto che sia il consiglio a farlo, cioè io metto quello che da un'analisi di un preconsuntivo per quello che può valere in quel momento, quella data, però so che quell'intervento non è stato fatto, quindi probabilmente verrà riproposto e quindi lo metto già come vincolato. Quindi è questo un po', e quindi più alto rispetto a quello che viene poi applicato per questo motivo. Posso tornare o c'è qualche altra... Allora, vabbè, faccio solo un appunto io, che noi abbiamo questo avanzo che comunque è presunto, che può essere così o può essere anche qualcosa, può essere anche superiore o inferiore, vedremo, insomma, consuntivo del 2018. È alto perché comunque tiene anche conto dell'avanzo dello scorso, del 2017, consuntivo 2017, che non è stato utilizzato. Quindi qua dentro abbiamo ancora l'IMU immobili inagibili non utilizzata del 2015 e del 2016, e in più nell'avanzo presunto sono anche conteggiati i fondi, cioè nelle ultime variazioni di consiglio avevamo inserito nei fondi, in altri fondi, degli importi che dovuti all'IMU inagibili 2017, alle due annualità che poi abbiamo iscritto nel 2018. Quindi l'importo che si vede come parte disponibile è alto, perché comunque anche l'IMU inagibile 2015-2016 sono all'interno della parte disponibile, perché comunque non avevamo nessun obbligo di vincolarla. Torniamo pagina 9, anzi salto i due prospetti di pagina 9 e passo direttamente a quello più dettagliato di pagina 10, che dà praticamente gli importi delle entrate tributarie. No, non lo leggo neanche questo, perché andiamo direttamente nelle singole, altrimenti lo leggo più volte, perché poi abbiamo degli ulteriori dettagli, quindi vado avanti. Ripeto solo che comunque rimane l'impianto della fiscalità locale vigente già anche l'anno scorso, perché il Comune dal 2019 ha nuovamente autonomia sulla leva fiscale, ma ha scelto comunque di confermare le aliquote vigenti, quindi per l'IMU le aliquote deliberate per l'esercizio 2014. Vado a pagina 12, salto anche qui le aliquote perché sono sempre quelle, quindi non le sto a ripetere, sono esattamente confermate. Invece leggiamo la tabellina, pagina 12, dove c'è l'importo previsto dell'IMU di competenza, che è pari che il gettito. Nel 2019 è stato stimato un gettito di 1.895.000 euro. Nel 2020 e nel 2021 cresce di più, cioè ha un incremento maggiore, perché si è fatta una proiezione di quelli che potrebbero essere anche gli immobili che diventano agibili, quindi è cresciuta per quello. Poi abbiamo delle sopravvenienze che comunque abbiamo avuto in questi anni, cioè IMU gettito che degli anni passati, che viene incassata nell'anno 2019, quindi in questo caso sarebbe IMU 2018, gettito che arriverebbe nel 2019, e abbiamo previsto 76.000 euro in tutti gli anni. Un totale IMU gettito nel 2019 di 1.971.000. Passiamo alla TASI, anche quella le aliquote sono confermate ed è... Sì, sono identiche, confermate, anche se c'è poco, perché abbiamo solo i fabbricati rurali strumentali, e l'importo nel 2019 è un po' più alto del 2018 ed è pari a 38.000 euro, questo è nella tabellina pagina 13. Dell'ICI non abbiamo nulla, perché è stata un'imposta abolita a partire dal 2012. A pagina 14 abbiamo le violazioni invece. Le violazioni che sono per l'IMU, il preventivo 2019, poi vengono confermate anche negli anni successivi, è pari a 300.000 euro. Per la TASI 15.000 euro. Questi importi sono riferiti agli avvisi emessi e quindi vengono contabilizzati quando viene emesso l'avviso. Non è detto che l'avviso venga pagato, che il Comune incassi. E pertanto la legge ci chiede, per queste tipologie di entrate, di istituire un fondo, che è un fondo crediti di dubbia esigibilità, e l'importo, qui è riportato l'importo per legge, dopo noi abbiamo messo un importo leggermente più alto, poco, ma... E quindi viene fatto un conteggio in base allo storico e dell'incassato, e quindi bisogna per legge fare questo accantonamento, altrimenti il bilancio sarebbe gonfiato di entrate che non ci sarebbero mai. Quindi questo fondo di crediti di dubbia esigibilità, potrebbero non è dubbia, infatti ha ragione Mauro, è dubbia, non inesigibili, ma di dubbia. E ovviamente se incassassimo tutti sarebbero fondi che potremmo utilizzare per fare dei progetti, degli interventi, degli investimenti, eccetera. E questo fondo è presente, quindi, sia iscritto a bilancio nel 2019 e anche nell'avanzo che abbiamo visto prima. E l'addizionale comunale, allora l'addizionale comunale è l'importo che iscriviamo bilancio, che è 696.960, che si può, perché comunque per tutto un conteggio dal 2017 si può iscrivere questo importo, perché comunque da una stima che proveniva dal portale del federalismo fiscale in competenza si poteva arrivare fino a 696.960. Allora, in realtà, sintetizzo, Il gettito incassato nel 2018 è 615.000 euro. Allora, qui abbiamo un problema che una parte, il 30%, viene incassato nell'anno di competenza, il 70%, cioè un problema, funziona in questo modo l'addizionale, e il 70% nell'anno successivo. Allora noi possiamo contabilizzare di più, ancora per un po' di tempo, proprio perché negli anni passati non era stato conservato il residuo, quindi per portarci pari e quindi avere a fine anno un residuo pari al 70% di quello che abbiamo iscritto, possiamo permetterci di contabilizzare un importo più alto. Però quello che i contribuenti ci hanno versato tra saldo e acconto nel 2018 circa, perché eravamo a chiusura dell'anno, quindi potrebbe esserci qualche piccola differenza, però è circa 615.000 euro, quindi è più basso quello reale. Tra l'altro qua è riportato anche, giusto così perché può essere un dato interessante, l'ultima base imponibile conosciuta, che è la base imponibile del comune dei cittadini residenti nel comune delle persone fisiche residenti nel comune di Novi di Modena, e del 2016, che è pari a 127.375.647, sempre a pagina 14. La TOSAP si conferma il dato del 2018, e qui si riporta anche quello del 2017, che era più alto perché c'era la TOSAP dei cantieri degli anni pregressi. La pubblicità e la affissione vengono confermate, verranno riapprovate le tariffe, perché comunque insomma c'è la possibilità di riapprovarle con la legge di bilancio, ma ci sarà un piccolo adeguamento per le affissioni inferiori a un metro, ma non inciderà sugli importi a bilancio.
Sì. Vedo che sono ferme dall'anno 2006. L'amministrazione ha la possibilità di, ad esempio, aumentare questo tipo di tariffe?
Allora, io direi che da quest'anno sì. Adesso per questo un approfondimento lo dobbiamo fare con l'ufficio tributi, però anche questa direi che da quest'anno si può fare, anche questa.
Domanda solo perché le aziende hanno degli sgravi fiscali, ovviamente, quando fanno pubblicità di tipo cartaceo e via dicendo. Quindi ovviamente fare una cartellonistica che viene affissa per strada, dove l'azienda ovviamente ne giova, sarebbe giusto che anche il comune ne giovasse un pochettino di più, perché vedo delle tariffe veramente...
Sì, non sono degli importi.
Cioè, rispetto a quello che andrebbe a fare...
Sì, sono preparate dalla regione.
Sì, no, immagino, però...
Cioè, quest'anno c'è un realizzato anche questo.
Sì. Sì, adesso allora in... Intanto, allora, noi abbiamo comunque, cioè l'amministrazione ha scelto di confermare le aliquote e le tariffe, però quindi non verranno comunque aumentate. È possibile però da parte dell'ufficio, da parte dell'ente, approvare comunque in consiglio, o adeguare, sarebbe possibile adeguare o approvare fino alla fine, che poi in realtà viene fatto col PEF, fino all'ultima data di scadenza di legge per approvazione del bilancio. Quindi per esempio il PEF non è stato ancora approvato, verrà approvato successivamente. E anche qui successivamente verrà fatta una delibera di adeguamento delle vecchie aumenti delle tariffe, sostanzialmente. Quindi se vedete delle delibere magari che confermano o approvano delle tariffe successivamente, è perché all'approvazione del bilancio si può fare però entro la data di legge di approvazione del bilancio. Poi abbiamo il contrasto all'evasione fiscale, dove nel 2018 abbiamo incassato 11.501,95, però insomma, visto che sono state inviate numerose segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, si stima un importo più alto per il 2019 e anche per gli anni successivi.
Questo non è l'importo delle segnalazioni?
Sono le segnalazioni.
Questi 20.000 è l'importo delle segnalazioni?
Sì, 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 sì. Segnalazioni.
Si può recuperare, per dire, Soliera viaggia sui 150 miliardi. Noi abbiamo visto che 3.000, poi dopo 11.500 hanno fatto delle sanzioni in più, però pensiamo di arrivare a 20.
Cioè, no, dico, questi 20 sono quindi quello che pensi di...
Sì, di recuperare delle segnalazioni. Sì.
L'ammontare totale delle segnalazioni. No, no.
Quello che ci riconosce l'Agenzia delle Entrate viene pubblicato sul sito del Ministero Finanza Locale e poi ci pagano. Quindi questo è il contributo...
Era per capire, non sono chiara io a fare la domanda, era per capire se comunque... Cioè, quello che prevedi di segnalare...
Non c'è qua il dato...
È di più, però, rispetto al dato che prevedi poi di...
Sì, è di più quello segnalato, però non abbiamo...
Discordanza temporale,
sì,
no?
Sì,
cioè,
sì.
Probabilmente nel 2019 incassi delle segnalazioni del 2018, forse 17...
Ma... Degli anni precedenti, sì. Lì il prospetto qui non ce l'ho, delle segnalazioni fatte...
In anni passati siamo arrivati anche a 50-60 mila euro di previsioni su queste voci qua, o se non sbaglio.
Non ho ricordo.
Cioè, non era più alto un tempo?
Dal 2016 no. Precedentemente forse sì. Forse prima del terremoto, prima del sisma.
Poi c'erano state, quando era cominciata l'attività, che l'agenzia, no, chi è che ha fatto?
Sì, è... Sì, l'Agenzia delle Entrate, sì.
La convenzione, subito ci sono stati casi più, cioè anche un po' lì dove si sapeva, si poteva andare a cercare, dopo forse l'attività si è assestata su un valore un pochino più...
Io so che è diventato anche molto complicato segnalare perché deve essere molto qualificata. Quindi
la segnalazione?
Si richiede una verifica complessiva sulla persona già fatta dal Comune, tanto sulle vecchie dichiarazioni, si va a controllare i logici, si va a vedere gli accatastamenti fatti, quindi sicuramente negli anni hanno reso la parte del lavoro che fa il Comune molto più complessa, quindi questo sicuramente non aiuta.
Ciò
non toglie che poi dopo c'è anche il tema della tempistica, no? Quindi probabilmente certe segnalazioni hanno avuto un iter perché poi noi incassiamo quando incassa l'ufficio delle entrate. Quindi probabilmente può essere che anche lì che si presume che ci vogliano 2 o 3 anni perché abbia effetto, infatti lei ha messo il 2020 un po' più alto, però da quello che ho visto io richiede proprio, l'ottimale sarebbe avere una persona che potesse essere in certi periodi dedicata su questo, allora si potrebbe fare ancora di più.
Poi abbiamo il Fondo di Solidarietà Comunale, che la legge di bilancio ce l'ha confermato uguale al 2018, con un bel comma ha detto che è uguale e noi siamo molto soddisfatti di questo. Sostanzialmente, allora, intanto noi avevamo due punti delicati sul Fondo di Solidarietà Comunale. Uno è praticamente una legge, un taglio previsto dalla legge del 190-2014, che era la legge di stabilità del 2015, che noi in quanto enti terremotati non c'era stato applicato. E poi hanno iniziato ad applicarcelo nel 2017, con una percentuale del 25%. Il 2018 nella percentuale del 50%, e nel 2019 doveva essere il 75%, invece già col mille proroghe l'avevano lasciato al 50%. Crescerà invece al 75% e poi nel 2020 e poi al 100% nel 2021. Inoltre un altro punto che negli anni passati ci ha svantaggiato col Fondo di Solidarietà Comunale è la diversa distribuzione delle risorse, non più calcolata tra le risorse disponibili del fondo tra tutti i comuni, non più calcolata secondo le risorse storiche ma le capacità fiscali, fabbisogni standard, che doveva crescere al 60%, e invece in questo modo è stata comunque riconfermata, era già stata riconfermata in conferenza Stato, poi comunque la norma l'hanno scritta diversamente ed è rimasto uguale al 45% del 2018. Quindi questo fortunatamente non è cambiato. E quindi a pagina 17 ho riportato il 2018 perché sostanzialmente è identico. Qui, giusto per dire due parole di questo fondo di solidarietà comunale, se vedete la riga B14, questo è il trasferimento che ci dà lo Stato. C'è da tenere presente che è vero che ci dà questo trasferimento, ma 350, che è 1.412, ma a cui poi dobbiamo aggiungere, beh, intanto parliamo di questo, però di questi 356.000 euro sono comunque gettito IMU che ci trattiene, nostro, più un'altra quota che circa 854.000 euro sono le aliquote maggiorate dei fabbricati D che il cittadino paga e vanno direttamente allo Stato. Quindi ovviamente capite che poi in realtà è un trasferimento dallo Stato, ma...
Vuoi ripetere qual è la nostra quota di compartecipazione?
La vedete, trovate in alto 350, cioè la nostra quota 356.000, la prima riga 1.
Ma no, scusa, te lo chiedo dopo quando parlo.
Sì. Invece la parte di destra, rigo C5. Praticamente nel 2016 è stata abolita la TASI sull'abitazione principale, in più sono state riconosciute tutta una serie di agevolazioni IMU TASI. Per questo lo Stato ci dà un trasferimento compensativo, e il trasferimento compensativo che ha inserito in modo consolidato, diciamo, nel fondo di solidarietà comunale pare a 716.886,27. Il totale di queste due poste, al netto di correttivi, ci ha dato un fondo di solidarietà comunale 2018 di 2.125.727, che poi a bilancio è meno gli 86,80. Comunque circa 2.125.000, che si conferma per il 2019.
Che pare che, non so se hai letto questa cosa, che il fondo IMU TASI sia destinato, cioè questa parte IMU TASI è destinata alla parte investimenti.
No.
E se stanno un po' sciogliendo il nodo, perché come è scritta la manovra è incomprensibile.
Ma non è quell'altro fondo IMU TASI, c'è un altro fondo che noi non abbiamo diritto, che era il famoso fondo IMU TASI, che tutti gli anni davano un contributo aggiuntivo che non veniva neanche conteggiato nel pareggio di bilancio. E quello lì quest'anno hanno dato un importo più basso, 190.000 euro, che poi adesso è stato già, hanno già fatto degli accordi per alzarlo. Se, allora, e quello era 190 milioni, avevano fatto fondo IMU TASI, avevano fatto un ripristino parziale di 190 milioni, poi adesso non abbiamo diritto perché questo è stato dato solo a chi aveva delle aliquote, adesso non ricordo esattamente, ma aveva delle aliquote TASI IMU di un certo livello e non poteva più alzarle, le aveva già alzate al massimo e ci perdeva, cioè, insomma, adesso non mi ricordo bene qual era il conteggio tale per cui, però noi avevamo delle aliquote per le quali non ci è mai stato riconosciuto, non ci spettava, probabilmente un po' più basse le avevamo noi, e a chi aveva le aliquote più alte spettava questo fondo. E quindi noi non l'abbiamo mai avuto, noi non ci, sì, questo fondo c'è una grande polemica, perché ne parlano, sì, sempre un problema, cioè ne parlano sempre, che poi non è, cioè per noi è ininfluente. No, non abbiamo diritto, niente. Poi abbiamo a pagina, si vede pagina 18, e praticamente il dettaglio di tutti i trasferimenti correnti. Adesso li vado velocemente perché altrimenti abbiamo 625.000 euro, come vi dicevo prima, dell'IMU immobili inagibili per il sisma 2012. Poi abbiamo tutta una serie di trasferimenti dallo Stato che sono quasi tutti trasferimenti compensativi, perché ci hanno fatto dei tagli, cioè hanno cambiato delle norme negli anni e quindi il comune aveva perso delle entrate e per questo ci sono stati dati questi importi compensativi. A differenza, per esempio, del 60, ecco, questo non l'ho detto, 60.410, vi dicevo prima che noi nel 2017 c'è stato applicato quel taglio che non ci avevano applicato negli anni prima perché eravamo enti terremotati. Allora, quel taglio che c'era stato applicato nel 2017 poi ci è stato dato però per 4 anni di pari importo, quindi questo è un 25% di quel taglio. Poi abbiamo i trasferimenti della regione ancora per il sisma, che sono sostanzialmente adesso noi a bilancio in parte corrente abbiamo solo gli ex CAS e i traslochi, il contributo per i traslochi degli immobili, sì, traslochi, quello che abbiamo visto prima. In entrate i traslochi non ci sono perché avanzo, in spesa invece vediamo anche quello. Poi abbiamo tutta un'attività ancora aperta di rintroiti degli anni precedenti che ci danno complessivamente una maggiore entrata di 80.000 che ci portiamo avanti perché la procedura non è conclusa, quindi li abbiamo riscritti nel 2019. Abbiamo questi 80 più una serie di residui ancora a bilancio. Poi abbiamo dei trasferimenti dalla regione specifica destinazione, trasferimenti da comuni, unione e anche altre amministrazioni locali, ASL, eccetera. Abbiamo delle restituzioni ex CAS che prevediamo un importo di 100.000 euro, poi sponsorizzazioni da imprese per un totale di 16.461, qui abbiamo la sponsorizzazione della tesoreria, la sponsorizzazione delle macchinette distributrici degli alimenti nelle sedi comunali, più un'altra posta di eventuali altre sponsorizzazioni. E poi abbiamo i trasferimenti dalla Fondazione Cassa di Risparmio per 55.000 euro. Pagina 19, vediamo l'IMU. Descrive un po' qua si descrive un po' qual è l'articolo di legge che ci ha permesso di scrivere la norma bilancio, la comunicazione della regione che ci conferma che con questa norma si può iscrivere e poi la tabellina dove si riportano tutte i trasferimenti negli anni, quindi gli anni di iscrizione bilancio e sotto gli anni di spettanza. Come vedete si è ridotto perché rispetto a quello che ci è stato riconosciuto nel 2018, questa è una stima, un importo stimato, ridotto in quanto per due motivi sostanzialmente. Uno perché, per quello non si riduce. Comunque questa è un'informazione che magari può essere interessante. E ora abbiamo il cratere ristretto, quindi meno comuni dal 2018, quindi meno comuni hanno diritto ad avere questo trasferimento rispetto a quello che ai comuni che avevano avuto il diritto lo scorso anno. In più però questo è un importo che verrà conteggiato sugli effettivi immobili che sono ancora inagibili al 1 gennaio 2019, quindi questo è un presunto, poi verrà in base anche a una nostra rendicontazione uscirà poi un dato, un importo effettivo.
Anche l'anno scorso è stata la stessa procedura, hanno chiesto questa rendicontazione, poi dopo hanno risposto un po' di più.
A pagina 21 vendiamo le entrate extratributarie, tra cui rileviamo maggiori entrate sui cimiteri perché vengono nel 2018 erano state attivate delle operazioni straordinarie, quindi c'è una maggiore entrata, una maggiore spesa che però come saldo ci danno comunque delle risorse in più nel 2019, le operazioni straordinarie sui cimiteri che si vedono sia sui proventi dei servizi cimiteriali che 130.250 che sui proventi delle luci votive che in realtà poi calano e i proventi delle concessioni cimiteriali. Queste sono tutte le nostre tipologie, diciamo, di entrate extratributarie, tra cui appunto canoni di uso delle reti, fitti attivi, proventi fotovoltaico che si prevede in aumento rispetto al 2018, gli utili i dividendi di AIMA che sono stati confermati uguali a quelli incassati nel 2018, che erano i dividendi del 2017, indennizi di assicurazione e rimborsi diversi. Poi abbiamo tutta una parte del fondo crediti di dubbia esigibilità che non vi leggo. No, l'unica cosa, vedete solo due tabelline, le due tabelline sotto, una sono relative alle entrate tributarie, le altre alle entrate extratributarie, ed è praticamente conteggiato sui cimiteri, sostanzialmente.
Ma io non capisco, cioè le luci votive ad esempio, sì. Io non pago la luce votiva, io mi auguro che il comune me la stacchi la luce votiva, continuate a darmi la lucina votiva.
Ma guarda, intanto è bassissima la percentuale, se tu guardi,
ci sono delle cifre,
se tu guardi, no aspetta, proventi luci votive, l'insoluto è il 2%, tieni anche conto che poi ci sono delle metodologie, no, per calcolare questo, quindi io posso, per esempio, non posso più utilizzare, cioè se uno mi paga dopo 2 anni io non lo conteggio in questo caso. Noi comunque mandiamo in riscossione coattiva, noi abbiamo attivato già dal 2016 una ditta ICA che comunque gli mandiamo tutti in ingiunzione.
Io sia l'ultimo passo quello.
Secondo me va in discussione coattiva.
Dovrebbe essere il primo, prima di muovere tutta questa macchina. Spero che non mi paghi. Però te la stacco, se la vuoi me la paghi e mi paghi gli arretrati, altrimenti rimane staccato.
Sì, adesso vedi, però il 2% deve essere una cosa veramente. No, capisco la modalità di operare.
Mi sembrano veramente.
No, 850 euro il fondo. E 100 più 174 l'affrancamento. E ho 50.000 il provento e 8.000 per l'affrancamento.
Certo che dal momento che hai l'entrata devi fare il fondo.
Sì, l'entrata, il fondo è obbligatorio.
Se gliela stacchi come hai l'entrata, il fondo lo devi fare.
Però almeno risparmio.
Ma sì, se fossero però degli insoluti più importanti, cioè sui cimiteri io lo conteggio perché sono obbligata a farlo, ma insomma sono importi,
cioè,
che sono bassi.
Cioè diciamo che se anche per caso non avessi un fondo di 850 euro
nel bilancio mi saltano fuori, insomma, cioè è giusto, assolutamente corretto farlo. E poi comunque, cioè, voglio dire, è una considerazione interessante, si può, cioè questo la passo all'assessore.
Ma anche casi vuoi cambio di residenza, così che a volte qualche bollettina non arriva, allora se poi gli stacchi la luce, che
se ti interessa te la ritiro immediatamente, perché non
c'è. Mia suocera, che gli è successo, che il bollettino non era arrivato, se gli stacchi la luce viene qua e Cappi se lo mangia vivo, quindi dopo alla seconda luce Cappi non ce l'abbiamo più.
Però lo so, cioè, secondo me si mettono in movimento tante macchine, tante cose burocratiche, tanti passaggi, quando poi alla fine la casa non
è. Ma forse però per un importo così piccolo si fa prima, anche se, cioè, sai, dopo dipende l'economici.
Sì.
Però è molto
più
Poi a pagina 25 non abbiamo accantonato dei fondi per le potenziali passività latenti, ne abbiamo alcuni accantonati nell'avanzo, che sono sempre i famosi accantonamenti già dagli anni precedenti. Poi abbiamo il fondo di riserva che nel 2019 è 60.000 euro, con i conteggi di limite minimo e massimo. Fondo di riserva di cassa, sempre coi conteggi di minimo e massimo. Praticamente non si può fare un fondo di riserva inferiore allo 0,30% del titolo primo della spesa corrente e nemmeno superiore al 2%.
Scusa, Robby, sui fondi, quindi per capire se ho capito,
sì.
Non hai i fondi nell'avanzo, l'avanzo non hai dei fondi applicati.
No, la bilancio. La bilancio. L'avanzo, cioè, ce l'ho solo nell'avanzo, ma nella bilancio non ho iscritto altri fondi. No, ho iscritti, no. E, passiamo a pagina 26 con la spesa corrente. La spesa corrente è pari, titolo è data dal titolo primo più il titolo quarto, che sono solo i rimborsi, la quota capitale dei rimborsi prestiti, per un 7.800, parlo del preventivo 2019, 7.806.913,68 il titolo primo e 791.420,87 il titolo quarto. E teniamo conto, qui abbiamo di fianco, vedete anche l'assestato 2018 e il consuntivo nelle colonne precedenti. Come dicevo prima, nell'esercizio 2018, al titolo primo, nell'assestato, abbiamo anche 1.036.367,46 di un accantonamento, quindi un importo in un fondo che andrà in avanzo, quindi poi il consuntivo sarà sicuramente più inferiore di questo 1.036. Poi abbiamo la spesa corrente che è finanziata, quindi abbiamo qui 625.000 euro di immobili inagibili, di cui io l'ho associato a questo, poi comunque è uno sbilancio, come dicevo prima, di parte corrente. Possiamo dire che di questi 432.890 finanziano la spesa corrente, 192.110 finanziano la spesa investimenti. Si tratta comunque di entrate correnti, perché di entrate io reputo ordinarie, in quanto se i cittadini ci pagassero l'IMU noi le incasseremmo come gettito. Poi abbiamo il rimborso anche delle rate mutue degli anni passati sospesi, che poi lo vediamo nel dettaglio più avanti. Abbiamo per le spese per il sisma in parte corrente 1.316.645,31, che pare al 16,87, che sono quelle due poste che vi dicevo prima e che sono riportate nella tabellina che vedete sotto, pagina 26. Poi una rappresentazione della spesa corrente, del titolo primo della spesa corrente per macro aggregati. Quindi vedete macro aggregato 1, 1.048, parlo sempre della previsione 2019, macro aggregato 2 che sono le imposte e tasse, macro aggregato 1 redditi sono stipendi e contributi per il lavoro dipendente. Macro aggregato 2 imposte e tasse 130.306. Macro aggregato 3, acquisto di beni e servizi 1.842.000 circa, trasferimenti correnti 4.347.000 circa. Qui dentro abbiamo sia i trasferimenti verso l'Unione delle terre d'argine, che sono pari circa a 2.672.000 euro, e i contributi a privati per il sisma che abbiamo visto nella tabellina prima, che sono circa 1.316.000. Quindi è così elevato questo importo proprio perché contiene tutti i trasferimenti all'Unione a saldo dei servizi trasferiti. Poi gli interessi passivi 65.000 euro, e rimborso e poste correttive delle entrate 67.000 euro, che qui abbiamo rimborsi di personale comandato, segreteria convenzionate, restituzione di tributi. Poi al macro aggregato 10 altre spese correnti pari a 305.900 euro. All'interno abbiamo i premi assicurativi, accantonamento per indennità di fine mandato, l'IVA, poi i fondi, quindi il fondo crediti dubbia esigibilità e il fondo di riserva, che lo vedete la descrizione a pagina 28. Poi abbiamo quindi un totale, come vi dicevo prima, di spesa, titolo primo, spesa corrente, circa 7.806.000 euro. Poi a pagina 28 abbiamo i limiti di spesa di legge, che si ripetono e sono sempre confermati rispetto agli anni precedenti. Il programma di incarichi di collaborazione autonoma, che il prospetto è riportato all'interno del DUP, della nota di aggiornamento del DUP. Il rimborso rate mutuo indebitamento. Allora, per questo mi limito a dire che La legge di bilancio anche per il 2019 ha previsto per gli enti terremotati la sospensione del pagamento delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti devoluta al MEF. Solitamente poi la Cassa Depositi e Prestiti può con propria delibera decidere che anche le rate delle mutui Cassa Depositi e Prestiti che si pagano direttamente, che sono comunque tenuti presso la Cassa, la CDP, possono essere sospese. Quindi sicuramente anche quest'anno si potrebbe sospendere queste rate. Al momento non abbiamo la delibera della cassa, il MEF sono degli importi insomma, bassi e pertanto non si è deciso nulla in merito e si è iscritto a bilancio comunque l'importo per restituire le rate. Come vedete abbiamo... Poi abbiamo... Noi paghiamo, si vede bene a pagina 30. Allora... Va bene, andiamo subito a pagina 30. Ogni anno noi dobbiamo pagare delle rate dei mutui che sono stati sospesi dal 2012 al 2017. Quindi vedete che quello che trovate come totale nella tabellina in fondo a pagina 30 è quanto in più ogni anno si deve pagare di rata, vuol dire quota capitale più quota interesse, perché negli anni passati non si era deciso di usufruire della possibilità data dalla legge di bilancio in quanto enti terremotati.
Diciamo che però rateizzati in
sono rateizzati abbastanza, sì adesso, certo, sì, c'era stato un problema nel 2017. Che dovessimo pagare un milione in più tutto nell'anno. Sì, poi dopo adesso qui non sto a entrare nel dettaglio, ma c'è comunque scritto come era stato, l'ho riportato come erano state sospese.
Quindi, da sospensione a... Poi era stato così per noi, perché avevamo la scadenza.
Sì, perché noi... Allora, sì, perché era così. Praticamente noi li abbiamo sospesi tutto il 2012. Una rata, abbiamo due rate all'anno, una rata del 2013, tutto il 2014, tutto il 2015. Dopodiché c'era previsto il pagamento per la rata sospesa nel 2012 l'anno successivo in cui ogni mutuo scadeva. Invece gli altri anni, due anni dopo. Quindi le rate sospese nel 2012 le abbiamo pagate nel 2016. Quindi quelle lì, le rate sospese nel 2012. Dei mutui che sono scaduti, perché ne abbiamo ancora di mutui non scaduti, nel 2016 le abbiamo pagate. Dopodiché nel 2017 avremmo dovuto pagare invece tutto assieme, tutta una serie enorme di mutui che erano stati rinegoziati nel 1996, tutti assieme, scadevano tutti in quello anno.
Il problema che valeva l'ultimo anno, per cui tu, se ricordo bene, c'era il tema che arrivati all'ultimo anno comunque dovevano...
Sì, così, perché scadevano tutti assieme.
Perché il 2012 era l'anno dopo, gli anni dopo era due anni dopo, quindi il 2012 è entrato nel 2016 e l'abbiamo pagato. Tutto il resto entra degli stessi mutui è arrivato nel 2017. Fortunatamente la legge ci ha concesso di rateizzare tutto in 10 anni. Poi,
sì, e quindi... con una battaglia politica mica...
No. Anche dopo, anche dopo era arrivato, perché il bilancio l'avevamo fatto così. Abbiamo cambiato il bilancio dopo.
Mauro, che avevamo fatto una sorta di clausola di salvaguardia.
Avevamo costruito il bilancio in quel modo. Sì, sì.
E poi io, a mio avviso, anche se c'è la possibilità in qualche modo di sospendere, cioè dal momento che questo rateizza la portata del bilancio del comune, cioè forse è più sano pagarlo in modo tale da smaltire...
Sì,
come avete fatto?
Sì, noi stiamo cercando...
Sì, adesso noi l'abbiamo iscritto perché comunque era dovuto iscriverli. Sì, sì. Poi sarà una valutazione dell'amministrazione.
Valutazione, però dal momento che il bilancio lo può reggere...
Certo.
così ci si...
Perché comunque dopo ti riporti negli anni successivi il problema.
Sì, si scarica un po'.
Poi dopo, giusto per il 2016, è stato rateizzato in dieci anni, e il 2017 anche, 2018 invece abbiamo pagato, quindi questa è un po' la storia. Quindi sostanzialmente, se avessimo sempre pagato, adesso avremmo un debito, un residuo inferiore di 1.568.000. Però se torniamo a pagina 29, poi comunque c'è anche nel grafico pagina 30, si vede che il debito residuo a fine 2018, come assestato, adesso può essere che ci sia qualche euro di differenza consuntivo, è pari a 5.391.843,12. E a fine 2019 sarà di 4.600.422,25, per arrivare a fine 2021 a 2.980.881,55, contro i 10.000.000,3 che si vede nel grafico del 2011.
Comunque abbiamo mantenuto la politica di ridurre il debito, cioè abbiamo mantenuto quella che era un'impostazione che sicuramente era corretta, quindi questo sta proseguendo al punto tale che ormai siamo sotto a qualsiasi limite, quindi in questo senso c'è anche una certa libertà d'azione.
Poi a pagina 31 abbiamo una tabellina della divisione tra quota capitale e quota interesse, quindi la consistenza della rata, quindi nel 2019 la rata, quello che ci costa, che costa il bilancio pagare i mutui, è 856.507,99. E poi il limite di indebitamento, che è conteggiato con gli interessi fratto le entrate di due anni prima, e abbiamo un limite di indebitamento del 2019 pari a 0,6172, e non potremmo indebitarci se fosse superiore al 10%, ma noi possiamo tranquillamente indebitarci. Poi a pagina 32 una tabellina dovuta, nel senso che le relazioni dei revisori, la Corte dei Conti ci chiedono sempre le entrate, le spese correnti, le entrate e le spese non ricorrenti, e anche il bilancio ce le chiede di indicare con dei flag appositi, e quindi abbiamo riportato il terremoto e il rimborso delle rate mutui in più, perché quelle le dobbiamo pagare perché non le avevamo pagate, le avevamo sospese gli anni passati. Poi passiamo a pagina 35, gli investimenti. Allora, gli investimenti abbiamo praticamente la tabellina con le risorse, e poi con un totale di 6.840.304,91, e dove abbiamo anche la parte corrente che ci finanzia per 192.110, e poi a pagina 35 abbiamo la tabellina degli investimenti, questa non analitica, sì. Sì, dopo le fonti di finanziamento sono leggermente un po' meno dettagliate, risorse proprie, avanzo vincolato presunto, e poi qui abbiamo ancora all'interno degli interventi, lo vuoi dire tu, Mauro?
Noi, come ogni anno, insomma, con tanta buona volontà, partecipiamo al bando per interventi di pubblica sicurezza. In questo caso mi sembra di ricordare che avessimo tre interventi che avevamo proposto, non è ancora arrivata notizia, quindi ci sembra anche abbastanza anomalo, ma comunque ancora una risposta non c'è stata nell'arco dell'anno. Quindi abbiamo tre interventi iscritti e legati a questa possibilità di risorse del bando. L'anno scorso chiaramente la cosa non è stata fatta perché era stato destinato ai comuni con un bilancio in forte difficoltà. Di quest'anno non abbiamo segnalazione, e quindi sono tre interventi, direi di
52.000 euro per la manutenzione strade,
120 per il bocciodromo di Rovereto e 20 per la copertura del scultore di Sant'Antonio.
sono qui in attesa di notizie, chissà.
Ma sono lì qua, se sono qua per un motivo tecnico, diciamo, che per poterli richiedere li avevamo iscritti nel bilancio pluriennale 2018 e 2020, perché la richiesta l'abbiamo fatta il 18 settembre 2018. Ovviamente adesso bisogna riproporli, perché non possiamo toglierli, perché se poi dovesse... È un contributo di difficile, non ci sono, ritengo, tante possibilità di poterlo avere, però insomma...
Scusate.
È il
numero di intervento.
È il 100 su 3.
Un pezzo del 2, poi 101 e 103.
Scusate,
per colore. No, figurati. Contributo Stato, comma 853. Io lo so.
Sì.
Bandi li stiamo provando tutti, quindi...
Sì, questo non lo so, però bisogna provarci lo stesso. Non si sa mai. Poi il totale dell'elenco degli investimenti è 6.840.304,91. Sotto riportato che in realtà, se voi andate a vedere, la spesa in conto capitale è pari a 7.216.505,67, perché ricomprende anche gli importi riaccertati con riaccertamento ordinario, quelli reimputati e anche quelli riscritti a fine 2018 e finanziati dal fondo pluriennale vincolato, che sono quei 312.788,92. Poi abbiamo pagina 38 l'elenco degli organismi partecipati dal comune, che non vi sto a leggere, se non dire che abbiamo aggiunto AESS, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, perché l'abbiamo aggiunto nell'ultima delibera di giunta del GAP del 2018, fine 2018, ma non è rilevante, quindi non la consolidiamo. Poi a pagina 40-41 racconta dell'abolizione del pareggio di bilancio, e che comunque in fondo cita che c'è scritto che se avessimo avuto comunque il pareggio di bilancio avremmo avuto non avremmo avuto problemi per quest'anno e anche il prossimo anno. Questo è quanto è indicato nella nota integrativa del bilancio di previsione. Allora, sono 10 giorni prima del Consiglio. Dovrebbe essere il 2 febbraio.
Guarda, c'è dato che le ho fatto così. Possiamo passare alla lapida?
Allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto di Lepida. Passo la parola a dottor Samusini.
Allora, intanto premetto che il Comune di Novi di Modena partecipa in Lepida, che dall'1/1/2019 non è più Lepida SPA ma è Lepida SCPA, per lo 0,015%.
Qua nella tabellina.
Ovviamente però Lepida riveste comunque un'importanza per noi, in quanto l'Unione delle Terre d'Argine è una società in house, e quindi gli affida degli interventi, e gli ha affidato adesso hanno i nostri server, quindi cioè, c'è comunque un'attività che Lepida fa per l'Unione, quindi insomma indirettamente anche per il Comune. Questa delibera cos'è? Allora, noi abbiamo il 26 settembre 2018 approvato in Consiglio il progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida SPA, con contestuale trasformazione di Lepida SPA in Lepida SCPA, società consortile per azioni. Con delibera del 18 dicembre abbiamo approvato la revisione periodica delle partecipazioni, confermando il mantenimento della partecipazione azionaria in Lepida. Dal 1 gennaio 2019 è operativa l'EPIDA SCPA, quindi rimane l'EPIDA SPA fino al 31/12/2018 e l'EPIDA SCPA con anche all'interno CUP 2000 dal 1 gennaio 2019. Già con delibera del 18 dicembre, di consiglio del 18 dicembre 2017, il Comune di Modena aveva deliberato di applicare il modello di controllo analogo stabilito dai provvedimenti regionali all'EPIDA SPA. Pertanto, come prevede anche il TUSP all'articolo 16, e con questa delibera praticamente si approva lo schema di convenzione per creare il controllo analogo congiunto sull'EPIDA. Abbiamo una nota che proviene dalla Regione Emilia-Romagna in cui si comunica che l'Assemblea dei Soci dell'EPIDA in data 20 dicembre 2018 ha approvato il nuovo modello di controllo analogo congiunto della società, modello già condiviso dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento del 14 dicembre 2018, e con la stessa nota si trasmette la convenzione. Nella delibera poi è un po' raccontato nel dettaglio cosa significa questa delibera, in più è allegata anche la convenzione.
La regione ci ha trasmesso la convenzione
e noi la approviamo. La convenzione ha durata di 5 anni, rinnovabile una sola volta e non comporta oneri per l'ente. Quindi noi con questa delibera cosa approviamo? Approviamo tutto quanto inserito in premessa, lo schema di convenzione, deleghiamo il sindaco a sottoscrivere in nome per conto del comune la convenzione.
Perché è rinnovabile una volta sola la convenzione? Cioè, nel senso, dopo che l'abbiamo rinnovata una volta sola, chi ci affidiamo?
Dopo ne faremo un'altra. La proviamo un'altra. Sono, no, questo probabilmente sono normalmente, adesso non so se per norma, però sono convenzioni che ogni... Normalmente le convenzioni sono o 5 o 10 anni, in questo caso l'hanno deciso di farla di 5 e rinnovabile a 10, perché poi può essere modificata, a parte che può essere comunque modificata lo stesso, però perché sono comunque tanti gli anni che è facile che comunque poi intervengano delle modifiche, quindi è per quello. Terminato.
Allora, sono le 19:39 e concludiamo questa commissione. Ringrazio tutti i partecipanti, buona serata.